Benvenuti al Daily Digest di lunedì 11 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di estrarre acqua dal deserto, la geometria miracolosa dei reticoli metallorganici, MOF. Geometrie del potere assoluto, l'enigma architettonico e filosofico dello Château de Chambord. Il coraggio nelle vene. L'esperimento solitario che ha cambiato la cardiologia. L'arte della scomparsa digitale. Come Bleachbit polverizza i dati e ottimizza il disco. Linux in tasca. L'ingegneria di Termux oltre le restrizioni di Android. Lo sguardo trasparente degli abissi. I segreti anatomici del pesce occhio di barile. L'orologio riavvolto. La riprogrammazione epigenetica transitoria e le sfide per invertire la senescenza. Luce, zolfo e polvere. L'invenzione ostinata che ha creato la memoria su carta. L'ultimo Eden del Pacifico, le foreste inviolate della penisola di Osa, e trappole di seta e cocaina acquatica, la lotta disperata per la sopravvivenza della vacuità. Iniziamo!
Estrarre acqua dal deserto, la geometria miracolosa dei reticoli metallorganici, MOF. La scarsità idrica si profila come il tallone d'Achille della stabilità globale nel XXI secolo, con milioni di persone intrappolate in regioni desertiche dove fiumi e falde acquifere evaporano sotto il collasso climatico. Sebbene la tecnologia CSIA affidata tradizionalmente alla dissalazione marina, energivora, costosa e limitata alle coste, o ai condensatori atmosferici standard, che falliscono inesorabilmente a tassi di umidità relativa inferiori al 50% per via del tracollo del punto di rugiada, la chimica reticolare ha appena schiuso le porte a una rivoluzione molecolare, le reti metal organiche, metal, organic frameworks, MOF. Video approfondimento AI. Contesto e origini. I pionieri di questo settore, tra cui il team di ricerca guidato da Omar Yaghi all'Università della California a Berkeley, hanno progettato nanomateriali che assomigliano a colossali e intricate impalcature cristalline tridimensionali. La struttura è costituita dall'incastro geometrico tra cluster metallici inorganici e molecole organiche di collegamento, generando una porosità inaudita caratterizzata da microscopici canali monodimensionali. Queste impalcature agiscono come spugne selettive ad altissima affinità idrofila. I pori interni sono dimensionati in modo talmente preciso da catturare, assorbire, passivamente e intrappolare le molecole d'acqua allo stato gassoso fluttuanti nell'aria, escludendo l'azoto o altri gas. Sviluppo tecnico e implicazioni. La variante chimica che ha rivoluzionato il paradigma è il MOF-303, un composto economico basato sull'alluminio. Storicamente, i cicli continui di idratazione e disidratazione finivano per distruggere, tramite idrolisi, la maggior parte dei materiali porosi. I ricercatori hanno aggirato l'ostacolo creando unità costruttive secondarie a bastoncino in cui i legami alluminio-ossigeno sono ingombri e schermati chimicamente, conferendo al cristallo una stabilità che gli permette di sopportare migliaia di cicli estrattivi a un ritmo cinetico fulmineo. Ma come si estrae l'acqua in un deserto estremo, dove l'umidità relativa RH scende al 20% e il punto di rugiada sfiora i gelidi 4 gradi Celsius, richiedendo energie frigorifere immani? La risposta risiede in un capolavoro termodinamico. Abbandonato all'aperto durante la notte, il materiale assorbe l'umidità circostante, caricando fino al 40% del proprio peso in acqua. Impatto e reazioni. In questo modo, il materiale porta i tropici nel deserto, saturando i propri micropori e alzando l'umidità relativa interna del dispositivo in modo formidabile. Al sorgere del giorno, il dispositivo viene sigillato ed esposto alla semplice luce solare ambientale. A una soglia termica estremamente blanda, appena 45 C, il MOF rilascia tutto il vapore accumulato. L'ambiente chiuso e saturo vede balzare il punto di rugiada, permettendo all'acqua di condensare spontaneamente e defluire allo stato liquido a temperatura ambiente, senza alcun compressore. Considerazioni finali. Tipo di dispositivo MOF produttività idrica, al giorno, per kg di MOF, contesto ambientale e dispendio energetico passivo 0,4 litri guidato unicamente dai gradienti naturali di radiazione solare, zero input di energia elettrica. Testato nel deserto dell'Arizona. Elettrificato, prototipo ibrido, da 7 a 20 litri utilizzato in deserti iperaridi come Atacama o Mojave. Sfrutta mini ventole e radiatori solari per completare cicli ogni 10 minuti. Elettrificato, proiezione in umido, fino a 90 litri utilizzato in aree costiere umide, esempio Chennai, India, garantisce resa elevatissima con consumi inferiori a 1 kWh/litro. Il passaggio dai primi dispositivi passivi rooftop, in grado di stillare singole gocce preziose, all'introduzione di apparati elettrificati di nuova generazione ha moltiplicato le rese di un ordine di grandezza. Integrando reti neurali e apprendimento automatico per l'ottimizzazione del design dei flussi d'aria, Yagi intravede una radicale riorganizzazione geopolitica delle infrastrutture domestiche. L'inserimento di derivati dell'MOF-303 negli impianti di condizionamento urbani e l'adozione di raccoglitori solari off-grid garantirà l'utopia in via di realizzazione della indipendenza idrica per ogni singolo nucleo familiare, sventando la minaccia delle guerre per il monopolio dell'oro blu. La tecnologia è magia spiegata dalla scienza. Entriamo nel prossimo tema su microsmeta.com.
Geometrie del potere assoluto. L'enigma architettonico è filosofico dello Château de Chambord. Nelle intricate paludi alberate della regione della Sologne, in pieno centro valle della Loira in Francia, troneggia un complesso edilizio le cui proporzioni vertiginose scardinano qualsiasi senso logico. Lo Château de Chambord. Commissionato nel 1519 da un ambizioso sovrano poco più che ventenne, Re Francesco I, questo castello nato con il modesto intento ufficiale di fungere da residenza temporanea per la caccia si è trasformato, col procedere di 28 anni di sforzi titanici ininterrotti, 1519-1547. Nella summa monumentale del passaggio epocale dalle asprezze verticali del gotico medievale all'armonia umanistica del Rinascimento classico. Con una tenuta forestale di 13.500 acri racchiusa da un mastodontico muro in pietra lungo 20 miglia, 426 stanze sfarzose, 77 scale ramificate e 282 camini, Chambord non era una dimora, ma una palese dichiarazione politica dell'allora nascente assolutismo divino della monarchia francese. Da esibire come trofeo diplomatico in faccia a rivali storici come Carlo V imperatore. Video approfondimento AI. Contesto e origini. Al cantiere presero parte stabilmente fino a 1800 operai specializzati contemporaneamente, incaricati di estrarre e lavorare oltre 20.000 tonnellate di fragile pietra calcarea di tufo dalle cave di Tours, navigata faticosamente lungo la Loira. O di montare lastre di ardesia trasportate da Angers e piombo importato direttamente dall'Inghilterra per sigillare le immense terrazze elevate a 56 metri da terra. Nonostante questa mole colossale di dati logistici e documentali, il nome del genio architettonico iniziale che ne stilò il progetto rimane un mistero avvolto nel buio, complice la distruzione dolosa degli archivi regali francesi durante il tardo XVIII secolo. La direzione dei cantieri in loco fu gestita da esperti costruttori nazionali come Pierre Nepveu e dal toscano Domenico da Cortona, ma un'attenta perizia volumetrica rivela, senza ombra di dubbio, la mente concettuale primaria, Leonardo da Vinci. Leonardo trascorse gli ultimi anni della sua vita, dal 1516 al 1519, alla corte di Francesco I con l'appellativo di primo pittore, architetto e ingegnere del re. Confrontando la genesi del castello con i taccuini di schizzi dell'inventore di Vinci, emergono similitudini strutturali ineludibili. L'insistenza maniacale sulla disposizione a pianta centrale del mastio, l'impiego pionieristico di sistemi di sigillatura idraulica in piombo, un sistema avanzatissimo a doppio condotto per l'evacuazione delle latrine, compresa d'aria per disperdere i miasmi, è l'elemento più celebre, sbalorditivo ed esoterico dell'intera STR Uttura, la scala elicoidale A. Doppia elica. Sviluppo tecnico e implicazioni. Piantata esattamente al centro nevralgico della struttura, all'incrocio di quattro immense braccia che formano una croce greca interiore, la scala costituisce un miracolo di proporzioni illusorie. Formata da due rampe concentriche che si attorcigliano in modo parallelo attorno a un nucleo centrale scavato e finestrato, l'elica permetteva a due gruppi di persone, o a un cortigiano in discesa e al sovrano in ascesa, di usufruire dei vari livelli del castello scrutandosi continuamente l'un l'altro attraverso L e bifore centrali, senza che i percorsi si toccassero o si intersecassero in alcun punto. Oltre ad avvolgere gli ospiti in una drammatizzazione spaziale senza eguali per l'epoca, questo geniale labirinto verticale sbalzava il visitatore fino alle terrazze panoramiche. Sulle coperture, la scena cambia repentinamente trasformando il tetto in una giungla di geometrie scolpite. Oltre l'enorme slancio gotico degli innumerevoli camini svetta il celebre lanternone, torre lanterna, coronato dai gigli di Francia, epicentro e sfiato luminoso della scala centrale che dominava la volta boschiva per chilometri. Ma il vero enigma filosofico dell'intera concezione di Chambord risiede nella sua finta utilità tattica. Nonostante l'edificio conservi gelosamente tutti gli attributi estetici di una roccaforte assediabile, il fossato esterno inondato, i bastioni massicci ai quattro lati e l'imponente muraglia, nel primo decennio del XVI secolo la potenza dei nuovi cannoni d'artiglieria rendeva queste difese totalmente futili. La fortezza, dunque, è pura scenografia allegorica. È l'estremo atto di nostalgia di Francesco I, l'ultimo re cavaliere, verso il glorioso e morente ordine cavalleresco feudale. Un gigantesco ologramma di pietra, nel quale l'imperioso sovrano, paradosso dei paradossi, dormì appena per 72 giorni nel corso di tutta la sua esistenza terrena.
Un piccolo intermezzo per ricordarti che puoi trovarci anche sui social. Metti un like e seguici. Continuiamo su microsmeta.com. Il coraggio nelle vene, l'esperimento solitario che ha cambiato la cardiologia. La storia della medicina è costellata di scoperte nate da intuizioni audaci, ma raramente un progresso scientifico è scaturito da un atto di insubordinazione così rischioso e solitario come quello compiuto da Werner Theodor Otto Forssmann nel 1929. Nato a Berlino nel 1904, figlio unico di un avvocato e di una casalinga, Forssmann si laureò in medicina all'Università di Berlino superando l'esame di Stato nel 1929. All'epoca, la comunità medica considerava il cuore umano un organo intoccabile e inviolabile. La convinzione clinica diffusa era che qualsiasi intrusione fisica avrebbe innescato un'alterazione letale del ritmo o un arresto cardiaco istantaneo. Forssmann, ispirato dagli studi di anatomia condotti sotto la guida del professor Rudolf Fick e profondamente affascinato dai fisiologi francesi Bernard, Chauveau e Mary, decise di sfidare questo dogma assoluto. Video approfondimento AI. Contesto e origini. L'ispirazione definitiva gli venne dall'osservazione di un'illustrazione in un vecchio testo di fisiologia, che mostrava un tubo inserito nel cuore di un cavallo attraverso una vena giugulare per misurarne le variazioni di pressione tramite un palloncino. Convinto che una tecnica simile potesse essere traslata in sicurezza agli esseri umani, sia per somministrare farmaci salvavita direttamente nel muscolo cardiaco in caso di emergenza, sia per rivoluzionare la diagnosi delle cardiopatie, Forssmann propose l'idea ai suoi superiori presso la clinica August Victoria Home di Eberswalde, vicino a Berlino. Il suo capo reparto vietò categoricamente l'esperimento, ritenendolo un suicidio professionale e fisico. Privo di qualsiasi appoggio accademico e istituzionale, il giovane medico 25enne decise di procedere in totale autonomia, trasformando se stesso nella cavia del proprio studio. Il protocollo auto-sperimentale fu eseguito con una freddezza impressionante. Forssmann si somministrò un'anestesia locale nella fossa antecubitale, la piega del gomito, e incise la propria vena. Ignorando il rischio palpabile che lo strumento potesse perforare la parete venosa e causare un'emorragia interna fatale, introdusse un sottile catetere urologico flessibile. Utilizzando uno specchio per orientarsi e monitorando l'avanzamento del sondino dietro uno schermo fluoroscopico, spinse il catetere per 65 cm lungo il sistema venoso, attraversando la spalla, penetrando nel torace, fino a raggiungere con precisione l'atrio destro del proprio cuore. Per documentare inconfutabilmente il successo dell'operazione, Forssmann dovette salire fisicamente le SCL fino al reparto di radiologia dell'ospedale, con il catetere ancora inserito nel cuore, dove fu scattata la radiografia toracica che avrebbe fatto la storia. Sviluppo tecnico e implicazioni. Nonostante la prova radiografica schiacciante, l'establishment medico tedesco, rappresentato da figure di spicco come il professor Georg Klemperer, condannò severamente l'azione, bollandola come una pericolosa acrobazia da circo piuttosto che come un metodo clinico rigoroso. Forssmann fu licenziato dal suo incarico, vide la sua ricerca ostacolata e, deluso, dovette ripiegare sulla specializzazione in urologia sotto il dottor Karl Eusch al Rudolf Virchow Hospital di Berlino, diventando poi capochirurgo a Dresda e Berlino. Durante la Seconda Guerra Mondiale servì come ufficiale medico sanitario raggiungendo il grado di maggiore chirurgo, finendo poi prigioniero di guerra. Rilasciato nel 1945, si ritirò a lavorare come medico condotto e boscaiolo nella regione della Schwarzwald, Foresta Nera, assieme alla moglie, anch'essa medico, con cui ebbe 6 figli. Impatto e reazioni. Tuttavia, il suo pionieristico esperimento divenne il fossile guida per i decenni successivi, aprendo la strada a misurazioni rivoluzionarie come quelle di Otto Klein a Praga nel 1930 sulla gittata cardiaca. Negli anni 40, André F., Cornand e Dickinson W. Richards perfezionarono la tecnica, trasformandola in uno strumento standard e sicuro. Il trionfo finale per Forssmann giunse inaspettatamente nel 1956, quando fu sottratto all'oscurità della sua pratica di provincia per condividere il premio Nobel per la fisiologia o la medicina, consacrando per sempre il suo nome nell'Olimpo della scienza. L'innovazione è un viaggio, non una destinazione. Proseguiamo la marcia su microsmeta.com.
L'arte della scomparsa digitale. Come BleachBit polverizza i dati e ottimizza il disco. In un'epoca in cui le informazioni personali costituiscono il bersaglio primario dell'infrastruttura di sorveglianza digitale, la cancellazione definitiva di un dato da un computer rappresenta un'operazione sorprendentemente complessa. Quando l'utente chiede al sistema operativo di svuotare il cestino, il software non distrugge affatto il contenuto. Si limita a cancellare i metadati del file all'interno della master file table, nome, timestamp, posizione, segnalando il settore fisico o logico del disco COM è disponibile per future sovrascritture. Il documento intimo, la password o la fotografia rimangono intatti e perfettamente recuperabili da chiunque possieda basilari strumenti di indagine forense. È per colmare questa falla sistemica che nasce BleachBit, un utility open source per Windows, macOS e Linux divenuta lo standard de facto per l'igienizzazione e la manutenzione profonda dei file system. Video approfondimento AI. Contesto e origini. BleachBit agisce come un trituratore digitale implementando la funzione di Secure Erase, o Shredding. Per decenni, l'industria della sicurezza ha alimentato miti attorno a metodi di sovrascrittura ridondanti, come il protocollo DoD 7 Pass del Dipartimento della Difesa USA o l'ancor più estremo Gutmann 35 Pass. La documentazione tecnica di BleachBit sfata apertamente queste credenze, supportata dalla revisione dello stesso Gutmann che bollò il proprio metodo come applicabile solo a tecnologie magnetiche obsolete. Sui moderni hard disk magnetici, HDD, un singolo passaggio di sovrascrittura con dati casuali è tecnicamente ineccepibile per rendere i dati irrecuperabili anche dalle agenzie governative, e a questo l'utility aggiunge funzioni di offuscamento rinominando ciclicamente il file prima del colpo di grazia per distruggerne anche la traccia onomastica. Per nascondere le tracce di file eliminati in precedenza dal sistema in modo non sicuro, il software interviene con il comando Wipe Free Space, iniettando decibel di rumore bianco digitale per riempire l'intero pagliaio vuoto del disco, seppellendo i residui di dati in mezzo a giganteschi volumi di bit insensati, la funzione CHAF. Sviluppo tecnico e implicazioni. La situazione si complica drasticamente sulle moderne memorie a stato solido, SSD. Componente SSD, criticità per la cancellazione sicurazione consigliata effetto wear leveling, il controller spalma le scritture, impedendo la mira chirurgica su una cella. Si consiglia l'uso di crittografia a full disk a monte. Impatto e reazioni. Overprovisioning spazio di riserva inaccessibile a qualsiasi software utente. Impossibile da pulire senza distruzione fisica. Wipe free space cicli di scrittura massiva su tutto il disco. Genera elevata usura hardware. Usare il comando trim. Considerazioni finali. Oltre a spazzare via temporanei, cache e cookie salvaguardando la privacy in ambienti di lavoro condivisi, BleachBit opera una raffinata riorganizzazione strutturale dei database SQLite. Moltissimi programmi odierni, in primis browser come Firefox e Google Chrome, stivano l'enorme mole di cronologie, URL e configurazioni in archivi formattati in SQLite. Eliminando o aggiornando costantemente singole righe al loro interno, l'applicazione lascia spazi vuoti e disallinea i dati, generando un gonfiore, blot, e una frammentazione architetturale interna incolmabile dai classici strumenti di deframmentazione del disco fisso, che agiscono solo a livello di settore magnetico. L'utility risolve il problema avviando l'istruzione SQL Vacuum. In questa fase, che necessita di spazio di archiviazione libero equivalente alla dimensione del database originale, il sistema legge meticolosamente solo i dati validi e li ricopia in un database temporaneo, compattando le pagine, eliminando gli spazi orfani e deframmentando la struttura degli indici. Al termine del processo, il file temporaneo sovrascrive quello vecchio, restituendo all'utente un browser sensibilmente più reattivo e liberando spazio vitale sul disco, confermando BleachBit come una risorsa irrinunciabile per i professionisti IT e per l'utenza attenta alle performance.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Linux in tasca, l'ingegneria di Termux oltre le restrizioni di Android. La stragrande maggioranza degli utenti vive l'interazione con il proprio smartphone attraverso la gabbia dorata delle interfacce grafiche touch, inconsapevole che sotto il velo rassicurante di Android batte un robusto cuore Linux. Tuttavia, a causa dei rigorosi protocolli di sicurezza e sandboxing progettati da Google per evitare manomissioni critiche o malware, questo ecosistema resta sigillato, impedendo l'accesso nativo al terminale e all'esecuzione di software libero. La rottura di questo muro, senza incorrere nei rischi di decadenza della garanzia o bricking del dispositivo tipici delle procedure di routing, è resa possibile da Termux, un potentissimo emulatore di terminale open source che trasforma qualsiasi dispositivo Android, inclusi vecchi tablet e Chromebook, in formidabili stazioni di sviluppo e hacking. Video approfondimento AI. Contesto e origini. La magia ingegneristica di Termux risiede nella sua architettura confinata nello user space, lo spazio utente, di Android. Dal momento che Termux non possiede privilegi di amministratore e non può alterare la radice del sistema operativo, inganna i prog e rammi ricreando un ambiente CRUD virtualizzato all'interno della propria directory privata, specificatamente localizzata in datadata con .termux.filesus. Questa cartella diviene la radice logica per tutti i processi dell'applicazione, Il cuore nevralgico dell'esperienza è l'Advanced Package Tool, APT, il collaudatissimo gestore di pacchetti ereditato dal mondo Debian. Poiché i processori degli smartphone ne differiscono dai chip x86 dei PC desktop, la comunità di Termux ricompila scrupolosamente in cross-compilation migliaia di software originariamente scritti per PC, adattandoli alle architetture mobili ARM e ARC64. L'utente può così installare librerie Python, server web come Nginx, editori come Vim e persino compilatori C++ complessi, operando con l'efficienza di un sistema desktop. Tuttavia, operare senza privilegi di root impone limiti fisici stringenti. Non è possibile invocare l'istruzione sudo, poiché non esiste un demone superutente a monte, ed è precluso l'accesso a basso livello ai controller Azure. Per esempio, tecniche avanzate di cybersecurity come il packet sniffing delle reti Wi-Fi risultano irrealizzabili. Per oltrepassare ulteriormente l'isolamento ambientale e far girare vere e proprie distribuzioni Linux complete, come Ubuntu, Debian o Arch, entra in scena Piroot. Sviluppo tecnico e implicazioni. Se il classico comando CRUD su Linux richiede poteri di root per isolare un processo in una finta radice, Piroot ne emula il comportamento a livello di spazio utente sfruttando una sofisticata funzione del kernel chiamata trace. In pratica, Piroot intercetta attivamente ogni system call, chiamata di sistema, lanciata dai programmi eseguiti. Se un software tenta di accedere alla directory standard bench, Piroot blocca la richiesta, traduce on the fly il percorso in quello reale interno all'app Termux, maschera le discrepanze di identità utente, simulando la presenza dell'account root e infine inoltra la chiamata. Tale onnipresente e massiccio lavoro di intercettazione si traduce in un compromesso. Si ottiene una compatibilità sbalorditiva, permettendo l'uso di enormi repository di terze parti, ma al costo di una flessione prestazionale, l'overhead di emulazione e dell'impossibilità di distaccare i processi in background, come ad esempio avviare un demone server SSH in Piroot e poi chiudere l'app, poiché Piroot deve sorvegliare continuamente l'esecuzione. Impatto e reazioni. Ciò nonostante, il pacchetto Prut distro di Termux rimane l'apice della democratizzazione informatica, rendendo l'esplorazione del mondo Linux accessibile sul palmo della mano di milioni di curiosi e professionisti dell'IT, recuperando dal baratro dell'obsolescenza dispositivi altrimenti destinati al macero.
Il futuro è radioso se sappiamo come affrontarlo. Ecco un'altra luce per te su microsmeta.com. Lo sguardo trasparente degli abissi, i segreti anatomici del pesce occhio di barile. Nel mondo ostile e alieno della zona mesopelagica, quell'immensa fascia oceanica che si estende tra i 200 e i 1000 metri di profondità, nota anche come zona crepuscolare, la sopravvivenza dipende interamente dalla capacità di catturare e sfruttare le più microscopiche frazioni di luce. Tra le creature che hanno sviluppato adattamenti per prosperare in questa gelida semioscurità, il Macropinna microstoma, comunemente noto come pesce occhio di barile, rappresenta uno dei vertici assoluti dell'ingegneria evolutiva. Video approfondimento AI. Contesto e origini. Appartenente alla famiglia degli Opistoproctidae, questo teleosteo di piccole dimensioni non supera i 15 cm di lunghezza allo stadio adulto, presentando un corpo di un marrone scuro e una pinna adiposa alla base del peduncolo caudale. Abita principalmente le acque profonde dell'Oceano Pacifico settentrionale, spaziando dal mare di Bering fino alle coste del Giappone e alla Baia California. Il dettaglio che rende questo pesce un unicum biologico è la morfologia del suo cranio. L'intera sommità della testa è sormontata da una cupola completamente trasparente, flessibile ma resistente, riempita di un fluido protettivo. All'interno di questa cabina di pilotaggio sottomarina risiedono gli occhi, che si presentano come due massicce sfere tubolari luminescenti, sormontate da cristallini di un colore verde brillante. Il pigmento verde non è un ornamento, ma agisce come uno straordinario filtro ottico naturale, calibrato per eliminare la luce solare residua dispersa verticalmente nell'oceano a isolare i deboli bagliori della bioluminescenza emessa dalle prede. Per oltre mezzo secolo, da quando la specie fu descritta formalmente, i biologi marini hanno ritenuto che questi occhi tubolari fossero bloccati anatomicamente in posizione dorsale, condannando il pesce a guardare perennemente verso l'alto. Questa teoria sollevava un evidente paradosso ecologico e biomeccanico. Se il pesce osserva esclusivamente la superficie per intercettare la silhouette delle prede, come riesce a posizionare la sua minuscola bocca per ingerirle? Sviluppo tecnico e implicazioni. Il mistero anatomico è stato dipanato definitivamente solo nel 2009, grazie alle avanzate tecnologie di osservazione del Monterey Bay Aquarium Research Institute Bari. Utilizzando veicoli a controllo remoto ROV per filmare esemplari vivi nel loro habitat naturale, I ricercatori hanno scoperto che gli occhi del macropinna microstoma sono dotati di una mobilità sbalorditiva. Il pesce può far ruotare i globi oculari all'interno dello scudo di fluido, spostandoli da una posizione dorsale a una rostrale, in avanti. Quando l'animale individua una preda sopra di sé, fissa lo sguardo sul bersaglio e fa perno sull'intero corpo portandosi in posizione verticale per la cattura, oppure segue la discesa del cibo mantenendo il corpo orizzontale e ruotando gli occhi in avanti, allineandoli perfettamente all'asse della bocca. Impatto e reazioni. A confondere ulteriormente i primi studiosi, quelle che sulla fronte del pesce appaiono come due piccole orbite oculari vuote e oscure sono, in realtà, complessi organi olfattivi, le narici, altamente sviluppati per captare minuscoli segnali chimici nell'acqua. Lo scudo trasparente assolve anche a una funzione difensiva vitale. I biologi ritengono che il pesce adotti una strategia di foraggiamento opportunistica o di cleptoparassitismo. Esso si posiziona silenziosamente al di sotto dei sifonofori, vaste colonie galleggianti di cnidari, per rubare crostacei e zooplancton intrappolati. La cupola protegge i delicati tessuti oculari dalle letali cellule urticanti nematocisti dei sifonofori, permettendo al macropinna microstoma di depredare queste reti viventi senza subire danni fisici nel perenne buio oceanico. Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3500 articoli e 100 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
L'orologio riavvolto. La riprogrammazione epigenetica transitoria e le sfide per invertire la senescenza. Da secoli la speculazione scientifica osserva l'invecchiamento come un deterioramento biologico unidirezionale, causato da mutazioni definitive della sequenza di DNA o dall'inesorabile stress ossidativo. Negli ultimi decenni, tuttavia, l'endocrinologia e la biologia dello sviluppo hanno capovolto il paradigma. L'età cellulare sembrerebbe non essere un destino immutabile inscritto nel DNA genetico di base, ma piuttosto un accumulo reversibile di rumore epigenetico. Si tratta cioè dell'usura legata all'accensione e allo spegnimento errato dei geni chiave attraverso processi come la metilazione. La potenziale chiave per correggere queste derive si trova nei famigerati fattori di Yamanaka, ottobre 4, SOX 2, KLF4 e CMYC, raggruppati nell'acronimo OSKM, al centro di un rivoluzionario protocollo denominato riprogrammazione epigenetica transitoria in vivo. Video approfondimento AI. Contesto e origini. I fattori OSKM hanno dominato le cronache quando, nel 2006, si scoprì che la loro espressione forzata in una cellula somatica adulta, ad esempio un fibroblasto della pelle, la spingeva ad abbandonare totalmente la propria identità, dedifferenziandosi e tramutandosi in una cellula staminale pluripotente indotta, IPSC, equiparabile in tutto e per tutto a uno stadio embrionale. Tuttavia, l'obiettivo dell'attuale medicina rigenerativa, il cosiddetto age reprogramming, mira a disgiungere l'effetto di ripristino dell'orologio biologico dall'effetto dello sviluppo staminale. In un organismo vivo, far retrocedere una cellula funzionante allo stadio embrionale porta a formazioni tumorali letali chiamate teratomi. L'esperimento transitorio, invece, si affida alla somministrazione temporanea, pulsata della terapia genica, per esempio alternando 2 giorni di attivazione a 5 giorni di disattivazione. Questo ciclo forza la cellula a percorrere i primi passi verso l'embrione, spingendola in una precaria zona di instabilità epigenetica. In questa delicata intersezione, i marcatori degenerativi, i segni di senescenza, il tasso di danni al DNA e le disfunzioni mitocondriali vengono di colpo cancellati. Immediatamente, prima di perdere le sue caratteristiche originarie, il processo di riprogrammazione viene interrotto. La cellula ricade nella sua specializzazione somatica preesistente, ma preservando un profilo biochimico ringiovanito. Sviluppo tecnico e implicazioni. I risultati sui topi da laboratorio sono stupefacenti. L'applicazione dei cicli nei cuccioli previene in parte l'insorgere del decadimento muscolo-scheletrico in età avanzata, mentre nei topi già vecchi l'esperimento aumenta le aspettative di vita sane del 15%, rivitalizzando istologicamente le pareti dei vasi cardiovascolari, il tessuto nervoso, la cute, i reni e la milza. Il divario che separa il trionfo murino dall'applicazione umana è dominato da minacce oncologiche insormontabili, basate su complessi calcoli di dosaggio e plasticità dei tessuti. Impatto e reazioni. Tipo di tessuto cellula tempi letali soglia di pericolo, dati su OSKM in vivo, epatociti, fegato altamente plastici. Bastano appena 48 ore, 2 giorni, di espressione continua per indurre proliferazione e letalità in vivo. Cardiomiociti, cuore minore plasticità. Richiedono 6 giorni di espressione per mostrare dedifferenziazione clinica. Morte dell'ospite a 12 giorni. Considerazioni finali. Pancreas reni estrema sensibilità. Con doppia copia transgenica, manifestano teratomi diffusi in appena 8 cicli induttivi. A complicare drammaticamente il quadro, Le cellule già senescenti rilasciano nell'ambiente circostante segnali pro-infiammatori e molecole paracrine, il fenotipo SASP, che potenziano violentemente l'azione dell'OSKM, accelerando così le dinamiche teratogenish nei tessuti malandati. Persino i successi momentanei nascondono ombre biochimiche. Alcuni gruppi di ricerca sospettano che i fattori sopprimano temporaneamente l'attività del gene P53, il più importante custode oncosoppressore dell'organismo, e forniscano un falso ringiovanimento metabolico. Al cessare della cura, la cascata della senescenza torna a precipitare a ritmo ancor più elevato. Identificare la perfetta finestra di sicurezza molecolare e spaziale rimane il sacro graal della gerontologia contemporanea.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo. Luce, zolfo e polvere, l'invenzione ostinata che ha creato la memoria su carta. Nel pieno della Grande Depressione, la nascita della moderna riproduzione documentale non avvenne nei laboratori immacolati di una multinazionale, ma all'interno di una cucina riadattata al laboratorio al secondo piano del Civico 32.05 della 37esima strada d'Astoria, nel distretto del Queens, a New York. L'artefice di questa rivoluzione tecnologica fu Chester Carlson, 1906-1968, un fisico impiegato come avvocato specializzato in brevetti presso lo studio PR Mallory. La sua incessante frustrazione per la lentezza, i costi esorbitanti e la suscettibilità agli errori del processo di ricopiatura manuale o fotografica dei documenti legali lo spinse a cercare un'alternativa radicale. Video approfondimento AI. Contesto e origini. Carlson era un inventore seriale. Fin dai tempi del liceo riempiva taccuini con idee bizzarre, da cartelloni pubblicitari rotanti a impermeabili dotati di grondaie. Studiando per ore alla New York Public Library, decise di abbandonare la fotografia chimica per esplorare un principio fisico poco noto, la fotoconduttività. Per tradurre la teoria in pratica, assunse Otto Corney, un fisico rifugiato disoccupato, e insieme allestirono un setup rudimentale fatto di barattoli, lastre di zinco e una piccola lampada a incandescenza. La mattina del 22 ottobre 1938, l'elettrofotografia divenne realtà. Corney oscurò la stanza e rivestì una lastra di zinco con uno strato di zolfo, un materiale fotoconduttivo. Strofinò vigorosamente la piastra con un fazzoletto di cotone, caricandola di elettricità statica tramite l'effetto triboelettrico. Prese poi un vetrino da microscopio su cui aveva scritto 10-22, 38 Astoria, in inchiostro di china nero, lo appoggiò sulla lastra carica e accese la lampada per 10 secondi. La fisica fece il resto, le aree chiare del vetrino permisero alla luce di colpire lo zolfo, rendendolo conduttivo e facendo dissipare la carica elettrica. Le aree scure dell'inchiostro bloccarono la luce, mantenendo intatta la carica statica positiva sottostante. Quando Corney spolverò la piastra con una polvere finissima a carica negativa, questa aderì solo alle zone elettricamente cariche. Soffiando via l'eccesso, la scritta apparve perfetta. Era nata la prima immagine xerografica della storia, dal greco xeros, asciutto, e graphein, scrittura. Sviluppo tecnico e implicazioni. Nonostante la validità del concetto, brevettato nel 1939, Carlson andò incontro a un calvario decennale per trovare finanziatori. Propose l'idea a oltre 20 colossi industriali, tra cui IBM, RCA, General Electric e Remington Rand, venendo sistematicamente respinto. Le aziende non vedevano potenziale commerciale in un processo che appariva macchinoso e sporco. La svolta giunse nel 1944 quando il Bethel Memorial Institute di Columbus, Ohio, investì $10,000 nello sviluppo, e soprattutto nel 1946, quando Joseph Corso Wilson, brillante dirigente della Holloway Company, un piccolo produttore di carta fotografica di Rochester, decise di scommettere sul brevetto. Wilson comprese che l'invenzione poteva permettere ad Alloyd di competere nel business dei documenti usando la fisica dell'elettrofotografia, evitando lo scontro diretto con il gigante della chimica Kodak. Dopo anni di tentativi fallimentari, come lo sfortunato Xerox Model A del 1949 che richiedeva innumerevoli passaggi manuali, o l'ingombrante Copyflow del 1956, la neonata Xerox Corporation lanciò sul mercato nel 1959 la Xerox 914. Questa macchina automatizzava i 6 passaggi fondamentali: carica, esposizione, sviluppo con toner, trasferimento, fusione termica e pulizia. Lavorava su carta comune e divenne uno dei prodotti di maggior successo commerciale del XX secolo, inaugurando l'era dell'informazione moderna e rendendo Carlson un filantropo multimilionario. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, Puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
L'ultimo Eden del Pacifico. Le foreste inviolate della penisola di Osa. Lungo la costa pacifica sud-occidentale della Costa Rica si protende una lingua di terra che racchiude uno degli ecosistemi primordiali più complessi del nostro pianeta, la penisola di Osa. Sebbene le sue dimensioni siano assai modeste, appena 35 miglia di lunghezza per 20 miglia di larghezza, arrivando a coprire lo 0,000000085% della superficie terrestre. Questa regione condensa un inimmaginabile 2,5% di tutta la biodiversità globale conosciuta, meritandosi l'appellativo, conferitole dal National Geographic, di area biologicamente più intensa della Terra. Video approfondimento AI. Contesto e origini. Il cuore pulsante di questo miracolo evolutivo è costituito dal Parco Nazionale del Corcovado e dal limitrofo Parco Nazionale di Piedras Blancas, creato nel 1991 e forte di 30.000 acri di giungla, a loro volta connessi alla vasta riserva della biosfera La Amistad, patrimonio dell'umanità UNESCO, attraverso corridoi biologici strategici. Questa immensa rete di continuità ecologica è essenziale per garantire il flusso genico, permettendo alle specie di spostarsi tra habitat diversi e mantenendo le popolazioni resilienti di fronte ai cambiamenti climatici e allo sviluppo umano. Il manto vegetale è dominato da foreste pluviali tropicali primarie di pianura. Un tipo di vegetazione minacciato è rarissimo lungo la costa pacifica dell'America centrale. Nutrita da precipitazioni estreme e temperature costantemente elevate intorno ai 26°C, la flora presenta alberi monumentali che si innalzano per decine di metri, tra cui i giganteschi ceiba plurisecolari, piantati spesso in antichità dalle tribù indigene, gli alberi vaco, la cui linfa è simile al latte, le spavelle e le bizzarre palme che camminano. Oltre a una biomassa fungina immensa. Sviluppo tecnico e implicazioni. All'ombra di questi titani vegetali prospera un catalogo faunistico eccezionale. Il sottobosco e le cime ospitano oltre 140 specie di mammiferi, tra cui spiccano ben 5 specie di felini autoctoni: il puma, l'elusivo ocelot, il marghei, lo jaguarundi e il superpredatore giaguaro. Sono presenti, unici in tutta la Costa Rica, i membri di tutte e quattro le famiglie locali di primati, le scimmie cappuccine, urlatrici, ragno e scoiattolo, affiancati dal raro tapiro di Baird, dai pecari dal collare e da due specie di bradipo. La avifauna locale, formata da oltre 400 specie, funge da crocevia per le rotte migratorie di tutto il continente americano e include coloratissime armacao, tucani, formidabili aquile arpia e specie endemiche introvabili altrove come il colibrì delle mangrovie. Inestimabile è anche il contributo degli anfibi endogeni, come la rana dal dardo avvelenato del Golfo Dulce e la celebre raganella dagli occhi rossi. Impatto e reazioni. Il confine dell'ecosistema si estende, con soluzione di continuità, nelle calde e riparate acque marine del Golfo Dulce, un fiordo tropicale incastonato tra la penisola e la terraferma. Riconosciuto da Mission Blue come Hotspot e designato nel 2023 come prima Whale Heritage Area dell'America Latina, il Golfo è una monumentale nursery oceanica. Ogni inverno australe è boreale, le balene megattere vi convergono per accoppiarsi e partorire al riparo dai predatori oceanici. Le sue fitte mangrovie accolgono anche specie critiche come lo squalo martello smerlato in viaggio dall'isola del Cocco, mentre le fioriture algali notturne creano straordinari spettacoli di bioluminescenza. La sopravvivenza di questa arca di Noè è in bilico. La perdita di questo paradiso costiero comporterebbe la scomparsa di un patrimonio genetico formatosi nei millenni, annullando servizi ecosistemici incalcolabili legati alla stabilizzazione del suolo, alla purificazione idrica e allo studio di composti fitochimici potenzialmente vitali per la farmacopea globale, sottolineando il dovere assoluto della preservazione di quest'ultimo lembo di natura primigenia.
Il sapere è un'avventura che non finisce mai. Pronto per la prossima tappa su microsmeta.com?
Trappole di seta e cocaina acquatica, la lotta disperata per la sopravvivenza della vacuità. Esiste un luogo circoscritto e inospitale nel Golfo di California, incuneato nella spaccatura settentrionale del Messico, in cui si sta scrivendo uno dei capitoli più tetri e cinici della biologia moderna. La potenziale e incombente scomparsa del più piccolo e del più vulnerabile cetaceo del nostro pianeta, il Phocoena sinus ovacuita. Dotata di inconfondibili bande nere perioculari, è una figura minuta. Questa sfuggente creatura venne scoperta dalla tassonomia zoologica internazionale soltanto a metà degli anni 50 e oggi vanta il tragico primato di essere il mammifero marino a maggior rischio estinzione al mondo, stretto nella morsa letale degli interessi corporativi asiatici e dell'impotenza governativa centroamericana. Video approfondimento AI. Contesto e origini. La particolarità drammatica del declino della vacuità è la sua natura intrinsecamente accidentale. Il cetaceo non viene pescato, né per diletto, né per sostentamento. L'assassino invisibile è il bycatch, la cattura accidentale mortale causata dall'utilizzo illegale. È ubiquo, delle enormi reti da posta, Gilnets, che stazionano sommerse nell'areale. Queste letali barriere di filato sintetico sono state disegnate per catturare specificamente un altro endemismo dell'area settentrionale, il Totoaba, un longevo pesce scenide la cui pesca commerciale venne formalmente vietata dal Messico nel 1975 e che condivide con la vacuità il macabro status di specie in pericolo critico oltre al controllo internazionale della Convenzione CITES. Sviluppo tecnico e implicazioni. A guidare questa doppia corsa all'estinzione non è il fabbisogno alimentare locale, ma l'imponente pressione economica imposta dai flussi della medicina tradizionale nei mercati di Hong Kong e del sud della Cina continentale. In questi abasiatici, l'organo interno responsabile del galleggiamento del pesce, la vescica natatoria, viene estirpato, essiccato e contrabbandato per il suo mitologico e infondato potere terapeutico sulle articolazioni e sulla fertilità, nonché per essere esibito in suppe cerimoniali ad altissimo lignaggio sociale. Il prezzo al chilogrammo di queste vesciche può sfondare il tetto degli $8,500, attraversando furtivamente i confini e i porti statunitensi nel sud della California. Un indotto criminale imponente che ha valso all'organo animale il macabro appellativo di cocaina acquatica, spingendo i cartelli del bracconaggio e l'indigenza locale a riversarsi nel golfo e a rischiare l'illegalità pur di racimolare l'equivalente di mesi di pesca legale in una singola e fortunata levata di reti. Impatto e reazioni. La crisi demografica è precipitata a ritmi apocalittici a partire dall'ultimo decennio. Misurazione data popolazione stimata note biologiche ed impatto politico 1997-567 individui dopo la creazione della riserva della biosfera. Del Golfo, 1993, la specie vantava ancora un pool vitale. Considerazioni finali. Misurazione data popolazione stimata note biologiche ed impatto politico 2011. 2018 declino radicale impennata della caccia al Totoaba. Il tasso di declino annuo stimato raggiunge il 33% e quello cumulativo il 98,6%. 2023-10-13 individui. Il Messico impone la Zero Tolerance Area, ZTA. Aumenta il pattugliamento navale contro le reti fantasma. 2024-2025-6-8 individui, stimati un minimo assoluto per la conservazione marina visiva, ma con la comparsa confermata di 1-2 cuccioli vitali. A dispetto delle proiezioni che decretavano l'estinzione funzionale entro pochi anni, uno sforzo scientifico corale, che vede all'avanguardia organizzazioni come Sea Shepherd Conservation Society in sinergia tattica con la Marina messicana, sta tentando di spezzare il loop, oltre a dislocare navi intercettatrici ultraveloci, come il Seahawk, per sequestrare i tramagli dei bracconieri e difendere la cosiddetta zona a tolleranza zero, ZTA, che ormai rappresenta solo il 1-2% dell'habitat storico originario dell'animale, i ricercatori hanno sommerso la baia con 35 rilevatori idrofonici avanzati, gli F-Pod, per triangolare i click dei sonar dei cetacei durante la notte. Le crociere di monitoraggio più recenti, condotte in condizioni meteomarine proibitive tra il 2024 e il 2025, hanno raccolto evidenze sfumate ma miracolose. Pur registrando cali di visibilità causati dalle risacche oceaniche, è un declino numerico che si assesta su poco meno di una decina di esemplari rimasti in vita. I biologi hanno osservato e fotografato attivamente la resilienza del pool genetico. Madri note, come l'esemplare battezzato Frida, tracciabile grazie a una cicatrice sulla pinna dorsale, sono state riavvistate insieme a cuccioli in perfetta salute, a riprova che, se protetta dal collare letale delle reti sintetiche orientali, la popolazione arresta di netto la discesa mortale e inizia fisiologicamente a riprodursi, lanciando un disperato messaggio di speranza ecologica alle nazioni civilizzate.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!